Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi la via maestra per il paradiso. Bene, oggi volevo soffermarmi con voi sulla splendida figura di Santa Teresa di Gesù Bambino, o detta anche Santa Teresina di Lisieux, 1873-1897. Prima di raccontare il racconto della sua vita, facciamo la preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, Santa Teresa nacque ad Alençon in Francia il 2 gennaio 1873 da due genitori santi canonizzati, Luigi Martin, benestante negoziante di orologi, e Zeba Guérin, un'abile confezionatrice di merletti. Ogni mattina i pii genitori ascoltavano insieme la messa e più di una volta alla settimana ricevevano la comunione, una cosa allora molto rara. Diciamo, le teorie gianseniste ormai si erano ben impregnate nella società francese del tempo, per cui appunto si riteneva che la Santa Comunione bisognasse farla solo da chi si trovava in uno stato perfetto. La mamma da giovane si era sentita attratta alla vita religiosa, ma le suore della carità in cui avrebbe voluto entrare non avevano accettato la sua domanda e allora aveva pregato il Signore dicendogli: «Se mi vuoi nella vita di famiglia, mandami un compagno che ti ami con fervore e concedimi molti figli quali si consacrino tutti a te». E la sua preghiera, possiamo dire, fu davvero esaudita. Ebbe un marito santo e dei 9 figli che ebbe, fatta eccezione di 2 maschietti e 2 femminucce che morirono ancora in tenerissima età, tutti gli altri si consacrarono a Dio nella vita religiosa: Maria, Paolina, Celina, Leonia e naturalmente la nostra Teresa, l'ultimogenita. Dio si compiacque di aprire molto presto l'intelligenza a Teresa, tanto che si rimane stupiti ancora oggi nel leggere i suoi scritti, in cui ricorda davvero ogni cosa con precisione sin dai primissimi anni di età. Di carattere molto espansiva, Teresa mostrava in mille maniere la sua tenerezza alla mamma e soprattutto al papà che chiamava il suo re. Appena combinava un maldestro, bisognava che tutti lo sapessero. Essendo in pari tempo molto ostinata, quando diceva no, niente valeva a farla recedere. La sorella Paolina costituiva per Teresa la ragazzina ideale e la sorella Celina era la sua inseparabile compagna di giochi. Bastava che le dicessero che una cosa non stava bene perché non avesse più voglia di farselo ripetere 2 volte. Lei stessa scriverà: «Poiché avevo amor proprio e anche amore del bene, appena cominciai a pensare seriamente, e ho cominciato piccina piccina, bastava che mi dicessero questo non è bene, che io non me lo facevo ripetere 2 volte». In un altro passaggio aggiunge: «Com'ero felice a quell'età, cominciavo già a godere la vita, la virtù aveva per me un fascino e io ero, mi sembra, nelle stesse disposizioni in cui mi trovo adesso, avendo già una grande padronanza sulle mie azioni». Sin dall'età di 3 anni sentì l'ispirazione a farsi monaca. La mamma, scrivendo alla figlia Paolina, dice di lei: «Parla solo del buon Dio, non mancherebbe mai e poi mai di fare le sue preghiere». Proprio in quel periodo le avevano regalato, cioè all'età di 3 anni, un coroncino fatto apposta per contare i suoi atti di rinunzia. Quindi pensate, già a 3 anni, possiamo dire, aveva l'uso di ragione e già era portata alle cose di Dio. La madre scrive: «La cosa più curiosa è vedere Teresa mettersi 100 volte al giorno la mano nella taschina per per far scorrere un chicco della corona ogni volta che compie un sacrificio. Quindi contava con la corona appunto le rinunce che faceva e che lei chiamava pratiche. Scriveva: avevo preso l'abitudine di non lagnarmi giammai quando mi si toglieva quello che avevo, od anche quando veniva ingiustamente accusata preferivo tacere che scusarmi. E questo ci dice a quale possesso di se stessa abbia raggiunto, considerando che era ancora una bambina e per di più di indole fiera, decisa, con una tendenza a divenire imperiosa e dominatrice. È stato scritto: era di un'ostinazione quasi invincibile e non si poteva tenere un giorno in cantina senza ottenere da lei un sì, piuttosto dormirebbe laggiù. Le sue sorelle scrissero che era portata alla collera, all'orgoglio e all'indipendenza. Per chi l'avesse considerata solo esteriormente sarebbe sembrata un angelo per la sua graziosa fisionomia, rischiarata da due grandi occhi azzurri e incorniciata da un'aureola di riccioli biondi, ma dentro era fuoco. Lei stessa affermerà che un'educazione difettosa l'avrebbe probabilmente fatta correre rapidamente verso la sua perdizione. «Oh, mie piccole sorelle!» esclamava, «se voi non m'aveste ben allevata, qual triste cosa voi avreste veduto in me, invece di vedermi quello che mi vedete!» Uno dei tratti più caratteristici, quello dominante di Teresa Bambina, era senz'altro un grande bisogno di amare con passione e tenerezza. Così ad esempio scrive nella sua autobiografia: «Poiché Paolina mi pareva tanto lontana, non facevo che pensare a lei dalla mattina alla sera. Cominciavo appena a parlare, eppure quando la mamma mi domandava a chi pensi, rispondevo invariabilmente a Paolina. Una mattina Teresa era riuscita da sola a scendere dal suo lettino per andare a dormire con Celina. La bambinaia, che al mattino la cercava per vestirle e non la vedeva, finalmente la scoprì. Allora la piccina, abbracciando la sorellina e stringendola forte forte, disse: «Lasciami stare, povera Luisa, non vedi che siamo tutte e due come le gallinelle bianche che non ci possiamo separare?» Cresciuta, Teresa combatterà con grande vigilanza questa sua tendenza agli attaccamenti affettuosi. E anche la vanità femminile, benché presto severissimamente repressa, fu in lei allo stato istintivo e latente. Lei stessa, ad esempio, racconta nell'autobiografia: «Dovevamo andare in campagna da certi amici e la mamma disse a Maria che mi mettesse il vestitino più bello, ma che non mi lasciasse le braccia scoperte. Io non rifiutai e mostrai anzi quell'indifferenza che devono avere i bambini di quell'età», siamo sui 3-4 anni, «mostrai anzi quell'indifferenza che devono avere i bambini di quell'età, ma in cuor mio andava dicendo: eppure sarei stata tanto più carina con le braccia nude». Aveva 13 anni quando, per ragioni di malattia, bisognò toglierla dal pensionato e affidarla a una signora del mondo che si incaricò di compiere la sua educazione. E lei confiderà: «Assistevo spesso a molte visite in quella stata mobiliata all'antica, piena zeppa di libri e di carte, e benché la madre della mia istruttrice facesse, per quanto le era possibile, gli onori della conversazione, pure in quei giorni imparavo molto poco, perché nonostante che stessi con gli occhi sul libro, sentivo tutto, anche quello che meglio sarebbe stato non avessi sentito. Per esempio, una signora diceva che avevo dei bei capelli, un'altra domandava nell'uscire chi fosse quella giovinetta così graziosa, e quelle parole, tanto più lusinghiere perché non pronunciate davanti a me, mi lasciavano un'impressione tanto piacevole che mi mostrava chiarissimamente come io fossi invasa dal mio amor proprio». E confesserà: «Oh, da quanto tempo Gesù mi ha sottratta al soffio avvelenato del mondo, giacché mi sento che il mio cuore facilmente si lascerebbe prendere dall'affezione, e là dove molti periscono, anch'io perirei, poiché non siamo gli uni più forti degli altri». Ecco, sono andato un po' avanti negli anni per far capire come, insomma, in lei c'è questa indole in cui è portata molto agli attaccamenti, è portata alle vanità, ma che ha saputo davvero vincere per esercitare invece la virtù. Ecco, ma torniamo indietro. Aveva 4 anni quando sua madre morì per un cancro al seno, 1877. Il padre, Martin, per assicurare le sue 5 figlie l'assistenza e il consiglio della zia, Celina Guerin, si trasferì a Lisieux. Alla scuola delle sorelle, Teresa imparò a leggere e a scrivere, ad accostarsi alla Santa Confessione nelle principali feste religiose. Tutti i giorni andava a fare una passeggiata col papà, che non terminava senza aver fatto prima una visita al Santissimo Sacramento. Se per strada incontrava un povero, il padre la incaricava dell'elemosina. La stessa scrive: «Durante le passeggiate con papà gli piaceva di farmi portare l'elemosina ai poveri che incontravamo. Un giorno ne vedemmo uno che si trascinava a fatica sulle stampelle. Mi avvicinai per dargli un soldo, ma lui non si considerò abbastanza povero da ricevere l'elemosina. Mi guardò sorridendo con tristezza e rifiutando di prendere ciò che gli offrivo». La piccola Teresa però non si diede per vinta. Voleva beneficare quel povero. E si ricordò che al catechismo le avevano detto che ciò che si chiede il giorno della prima comunione lo si ottiene con certezza. E così lei stessa confida: «Benché non avesse ancora 6 anni, disse a me stessa: pregherò per il mio povero nel giorno della prima comunione. Mantenni la promessa 5 anni dopo e spero che il Signore abbia esaudito la preghiera che gli avevo rivolto per uno dei suoi membri sofferenti». Quindi vediamo questa sua determinazione, questa sua volontà anche nel fare il bene. Non potendo beneficarlo dal punto di vista materiale, voleva che almeno, ecco, fosse beneficato a livello spirituale, o quantomeno che il Signore pensasse lui a provvedere a quel povero a cui lei non aveva potuto provvedere con la sua carità. Nel 1881, quindi a 8 anni, Teresa entrò nell'abbazia delle Benedettine di Lisieux come semiconvittrice. Nei 5 anni che vi studiò soffrì non poco. Fu davvero in quel tempo esemplare per le sue compagne. Una delle sue maestre attesta: «La sua fedeltà del regolamento era veramente eroica. Lungo certe scale del nostro pensionato era difficile la sorveglianza, ond'è che le sue compagne commettevano delle birichinate. Teresa se ne rimaneva raccolta e minuziosamente fedele». Ancora una delle compagne più anziane, serie di Teresa, le chiese un giorno se non avesse mancato al silenzio. Rispose, è lei che scrive e testimonia, che non vi aveva mancato mai, e poiché un po' grettamente io fingevo di mettere in dubbio la sua sincerità, ella ne parve afflittissima e mi disse: «Maria, io mai proferisco menzogna». In tal modo, dunque, né mancamenti al silenzio né menzogne. E questo ci fa capire come davvero si era già imposta una vita ascetica esemplare, una ricerca della virtù, una ricerca nel compiere la volontà di Dio. Se Teresa non si trovò felice nel pensionato, non fu perché l'educazione ricevuta dalle Benedettine fosse difettosa, anzi era eccellente, tutta devozione e affetto, ma il fatto stava che Teresa paventava il contatto con allieve dissipate che non volevano saperne di osservare la regola. Nel 1882 la sorella Paolina entrò nel Carmelo di Lisieux e fu per la nostra santa un duro contraccolpo, giacché le era affezionatissima. Era la seconda madre, dopo che le era morta la mamma a 4 anni, e Paolina gli aveva fatto da madre. Lei stessa racconta: «Un giorno avevo detto a Paolina che volevo essere eremita, andarmene con lei in un deserto lontano, e lei mi aveva risposto che il mio desiderio era anche il suo e che lei avrebbe aspettato che io fossi abbastanza grande per partire. Senza dubbio la cosa non l'aveva detta sul serio, ma la piccola Teresa l'aveva presa sul serio», che è proprio lei che scrive così nella sua autobiografia. E così fu proprio grande il suo dolore quando un giorno sentì la sua cara Paolina parlare con Maria del suo prossimo ingresso al Carmelo. Non sapevo cosa fosse il Carmelo, ma capivo che Paolina mi avrebbe lasciata per entrare in un convento. Capivo che non mi avrebbe aspettato e che stavo per perdere la mia seconda madre. Ah, come dire l'angoscia del mio cuore. In un attimo capii cos'era la vita. Fino allora non l'avevo vista così triste, ma allora mi apparve in tutta la sua realtà. Vide che non era altro che una sofferenza e una separazione continua. Versai lacrime molto amare, perché non capivo ancora la gioia del sacrificio. Ero debole, così debole che penso sia stata una grande grazia l'aver potuto sopportare una prova che pareva davvero al di sopra delle mie forze. Se avessi saputo con tutte le cautele della partenza della mia cara Paolina, forse non avrei sofferto così tanto, ma avendolo saputo di colpo, fu come se una spada si fosse conficcata nel mio cuore. Mi ricorderò sempre, madre mia cara, con quale tenerezza mi hai consolata. Poi mi hai spiegato la vita del Carmelo, che mi parve davvero bella. Riandando dentro di me a tutto quello che tu mi avevi detto, io sentii che il Carmelo era il deserto in cui il buon Dio voleva che anch'io andasse a nascondermi. Lo sentii con tanta forza che non ebbi neppure il minimo dubbio nel mio cuore. Non era un sogno di bambina che si lascia trascinare, ma la certezza di una chiamata divina. Io volevo andare al Carmelo non per Paolina, ma per Gesù solo. Pensai molte cose che le parole non possono rendere, ma che lasciarono nell'anima mia una grande pace. Bella questa sottolineatura, non andavo, mi ero determinata ad andare in convento non per Paolina, ma per Gesù solo. Ecco come davvero Gesù se prende sempre più il suo cuore fino a possederlo interamente. E difatti, alla prima occasione Teresina chiese alla priora di Lisieux, Suor Maria Gonzaga, di essere ammessa anche lei in monastero, ma poiché non aveva che 9 anni, la buona suora le spiegò che bisognava attendere ancora fino al compimento dei 16. Comunque sta di fatto che la partenza di Paolina fu davvero un duro colpo per lei, tanto che si ammalò. Continui mal di testa. Una strana malattia, svenimenti, allucinazioni, sudori freddi, forti debolezze, tanto che la famiglia ne era assai preoccupata. Così, scrive lei stessa alla sorella Paolina. Il morbo cui fui colpita veniva certamente dal demonio, che furioso per la tua entrata nel Carmelo, voleva vendicarsi di me per il torto che la nostra famiglia gli avrebbe fatto in futuro. Ma non sapeva che la dolce regina del cielo, cioè la Madonna, vegliava sul suo fragile fiorellino, che gli sorrideva dall'alto del suo trono e stava per porre fine alla tempesta nel momento in cui il suo fiore doveva spezzarsi senza ritorno. E infatti, il 13 maggio 1883, quindi dopo alcuni mesi di questa malattia, il giorno di Pentecoste improvvisamente guarì per intervento della Madonna. Quel giorno, infatti, le sorelle Maria Leoni e Celina si erano rivolte alla statua della Vergine posta accanto al letto di Teresa, dove lei si trovava, insomma, ammalata, per pregarla. Anche Teresa pregava. Improvvisamente vide la statua della Vergine sorriderle dolcemente. Era definitivamente guarita. Poté riprendere gli studi e prepararsi alla prima comunione sotto la guida della sorella maggiore Maria, che le insegnò a santificarsi con la fedeltà nelle piccole cose. Durante la preadolescenza, Teresa era irresistibilmente attratta dalla lettura, la appassionavano soprattutto i racconti cavallereschi con eroi e eroine impegnati in imprese che diano loro gloria, come Santa Giovanna d'Arco. Ella però già comprendeva che la gloria vera è quella che durerà in eterno e, sono parole sue, per arrivare ad essa non è necessario compiere opere sfolgoranti, bensì nascondersi e praticare la virtù. Quindi l'entusiasmo nei racconti di eroi e eroine, ma capisce che i veri eroi sono quelli che nel nascondimento, cioè sotto gli occhi di Dio, compiono atti eroici. È quell'eroismo nella virtù che sta nel fare bene le piccole cose. Ecco, per contrasto possiamo dire che anzi, tante volte è più difficile, è più eroico fare bene delle piccole cose che non farne una volta sola, magari di grandi. La fedeltà alle piccole cose giorno dopo giorno è davvero quel martirio bianco cui parlano gli autori spirituali, goccia a goccia in cui si dà sangue e lacrime al Signore, in testimonianza del nostro amore per Lui. L'esperienza della prima comunione, che avvenne l'8 maggio 1884 all'età di 10 anni, fu indescrivibile. Lei stessa scrive nella storia di un'anima: al tempo della mia prima comunione mi è rimasto impresso nel cuore come un ricordo sgombro da nuvole. Mi pare che non avrei potuto avere disposizioni migliori e le mie pene d'anima mi lasciarono per quasi un anno. Gesù voleva farmi gustare una gioia più perfetta che fosse possibile in questa valle di lacrime. Si ricorda, madre mia cara, dell'incantevole libretto che lei mi aveva composto 3 mesi avanti la mia prima comunione? Ecco, qui si sta rivolgendo a Paolina, che appunto è divenuta abbadessa del monastero, e le aveva detto, imposto di scrivere la storia della sua vita, la sua autobiografia. Proprio quelle pagine, cioè quelle pagine di questo libretto, mi aiutarono a preparare il cuore in modo conseguente e rapido, perché se da lungo tempo già lo preparavo, bisognava ben dargli uno slancio nuovo, empirlo di fiori nuovi, affinché Gesù potesse riposarsi in lui grandemente. Ogni giorno facevo un gran numero di pratiche, ricordo che appunto questo termine pratiche si riferisce a quegli atti di rinunzia, di sacrificio per il Signore, e che da piccola contava sui grani della corona che gli era stata donata, i quali formavano altrettanti fiori. Facevo un numero anche più grandi di aspirazioni che lei aveva scritte nel mio libricino per ogni giorno, e quegli atti d'amore formavano i bocci, quindi sacrifici e atti di amore, preghiere. Il grande desiderio di Teresina di ricevere il più spesso possibile il sacramento le fece capire un'importante verità. Non è per restare nel ciborio che egli discende ogni giorno dal cielo. È lei che scrive, no? Cioè, non è per restare nella pisside che Gesù scende dal cielo, ma per trovare un altro cielo che gli è infinitamente più caro del primo. E qual è questo cielo che gli è più caro del primo? Che lascia, cioè del paradiso, cioè il cielo dell'anima nostra, fatto a immagine sua, il tempio vivo dell'adorabile Trinità. Il confessore, vedendo questo grande desiderio che le aveva di ricevere Gesù, le concesse il permesso di comunicarsi in tutte le principali feste dell'anno. Il Signore permise che la sua anima fosse tormentata dagli scrupoli per 1 anno e mezzo, da cui fu liberata col ricorso alle 4 sorelline della famiglia che l'avevano preceduta nell'eternità. Nel 1886 anche la sorella maggiore, che tante volte l'aveva consolata e aiutata a praticare la virtù, raggiunse Paolina nel Carmelo di Lisieux e Celina la sostituì nel governo della famiglia. Nel Natale di quell'anno avvenne quello che Teresa chiamò la sua conversione, in cui il Signore la liberò dai difetti dell'infanzia. Stava ormai per compiere i 14 anni di età. In casa Martin c'era l'abitudine di mettere i regali di Natale nelle pantofole sotto l'albero, e che si andavano poi a scoprire al ritorno dalla messa di mezzanotte. Quella notte di Natale Papa Luigi si lasciò sfuggire queste parole: meno male che è l'ultimo anno. E questo perché il Natale successivo Teresina avrebbe, avendo compiuto ormai 14 anni, non sarebbe stata più una bambina, quindi non si sarebbe fatto più, diciamo, questo, tra virgolette, rituale dell'albero di Natale. Quelle parole, però, addolorarono profondamente Teresa, capì capì che è solo attraverso il rapporto con Gesù che si cresce nella fede. Ma torniamo un po' indietro per parlare del suo ingresso tra le figlie di Maria. Avevamo detto che a motivo di una certa malattia aveva dovuto lasciare il convito, a un certo punto dopo 5 anni, per prendere lezioni private, dove in casa di questa maestra è fatta oggetto di alcune lodi, al cui non andò totalmente indifferente, come abbiamo visto, sperimentando come facilmente l'anima si lascia trasportare dal mondo. E lei stessa ormai in convento, ricordando tutto questo, scrive: «Se il mio cuore non fosse stato innalzato verso Dio fin dal primo risveglio, se il mondo mi avesse sorriso fin dal mio primo entrare nella vita, che sarei divenuta? O madre mia cara, con quale riconoscenza canto le misericordie del Signore? Egli mi ha, come dice la Sapienza, ritirata dal mondo prima che il mio spirito fosse corrotto dalle sue malizia e che le sue apparenze ingannevoli avessero sedotto l'anima mia». La Vergine Santa vegliava anche lei sul suo fiore umile e non voleva vederlo appassire al contatto delle cose terrene, perciò la portò sopra il suo monte prima che esso sbocciasse. Il Monte Carmelo, appunto. Aspettando quel momento felice, la piccola Teresa cresceva nell'amore verso la mamma del cielo, cioè verso la Madonna, e per provarle questo amore fece un atto che le costò molto e che io cercherò di raccontare brevemente. Questa è Teresa che scrive, quando appunto si trova ormai nel monastero e scrive la storia di un'anima, nonostante la lunghezza di esso. Quasi subito dopo il mio ingresso nell'abbazia ero stato ricevuto nell'Associazione dei Santi Angeli. Mi piacevano molto le pratiche di devozione che esso imponeva, perché provavo un'attrattiva particolare a pregare gli spiriti beati del cielo e soprattutto quello che il buon Dio mi ha dato come compagno del mio esilio, cioè l'angelo custode. Qualche tempo dopo la mia prima comunione, il nastro di aspirante alle figlie di Maria sostituì quello dei Santi Angeli. Ma io lasciai l'abbazia quando ancora non ero stata accolta nell'Associazione della Santa Vergine. Essendo uscita prima di aver compiuto i miei studi, non avevo il permesso di entrare come ex allieva. Confesso che questo privilegio non eccitava il mio desiderio, ma pensando che tutte le mie sorelle erano state figlie di Maria, temetti di essere meno di loro figlia della mia madre dei cieli. E andai molto umilmente, benché mi costasse, a chiedere di essere ricevuta nell'Associazione della Santa Vergine all'abbazia. La prima maestra non volle rifiutarmi, ma mise come condizione che io rientrassi 2 giorni per settimana nel pomeriggio per dimostrare se ero degna di essere ammessa. Ben lungi dal farmi piacere, questo permesso mi costò moltissimo. Non avevo, come le altre ex allieve, una maestra amica con la quale passare varie ore, così mi contentavo di andare a salutare la maestra. Poi lavoravo in silenzio per tutta la lezione di cucito o ricamo. Nessuno faceva attenzione a me. E così salivo alla tribuna della cappella e rimanevo davanti al Santissimo fino al momento in cui papà veniva a prendermi. Era la sola consolazione. Gesù non era forse il mio unico amico? Non sapevo parlare che a lui. Le conversazioni con le creature, persino le conversazioni pie, mi stancavano l'anima. Sentivo che è meglio parlare a Dio che di Dio, perché si mescola tanto amor proprio nelle conversazioni spirituali. Ah, proprio per la Santa Vergine soltanto venivo all'abbazia. Ecco, riportato questa pagina del suo diario, perché ci svela da una parte il suo grande amore per la Madonna, quindi voleva anche lei figurare tra le figlie di Maria, e dall'altra ci mostra già il suo amore per Gesù che cresceva di giorno in giorno e che davvero ormai possedeva tutto il suo cuore. Gesù era diventato il suo unico amico, no? Scrive. Un giorno, contemplando un'immagine di Gesù crocifisso, si sentì divorata dalla sete della conversione dei grandi peccatori. Ecco, l'amore per Gesù porta inevitabilmente anche l'amore per il prossimo. È rimasta famosa La conversione del Pranzini, reo di un triplice omicidio a Parigi, e la cui vicenda di questo triplice omicidio la piccola santa aveva preso dai giornali che suo padre leggeva. Teresa, per impedirgli di andare all'inferno, si impegnò a fare molte preghiere e mortificazioni. Questo Pranzini, reo di questo triplice omicidio, aveva rifiutato di confessarsi prima di salire sulla ghigliottina, ma all'ultimo momento, improvvisamente, per tre volte baciò il crocifisso. Ecco, questo fatto, che era stato riportato dai giornali, fu per Teresa come il segno che il Signore aveva ascoltato le sue preghiere, cioè le sue preghiere per la conversione, per la salvezza di questo assassino. Facendo la meditazione sull'imitazione di Cristo, ricevendo la comunione tutte le volte che il confessore glielo permetteva, Teresina sentiva sempre più crescerli nel cuore la chiamata divina per il Carmelo. Gesù stesso le si manifestava nell'anima con veri trasporti di amore, ma come corrispondervi se i superiori le dicevano che bisognava procrastinare l'entrata? Nel giorno di Pentecoste del 1887, il 29 maggio, Teresa trova finalmente la forza di comunicare la sua decisione al papà di farsi carmelitana. Il padre non si oppone affatto, come non si era opposto all'entrata delle altre figlie, anzi contento di offrire a Dio ciò che aveva di più prezioso, che erano appunto le sue figlie. Chi fa difficoltà all'inizio è più che altro il suo zio tutore, che però, vedendo il suo grande desiderio, lascia le ritrosie e gli dà il consenso. E così Teresa si reca col padre dal vescovo per chiedere, supplicare, di dargli il permesso di entrare nel Carmelo anzitempo. Giungono così in città sotto un violento scroscio di pioggia, raggiungono la cattedrale dove è in corso un funerale, tutti inzuppati, finalmente riescono a farsi ricevere dal vescovo. Il padre lascia che sia la figlia a perorare la propria causa, e lei, con tutta l'eloquenza possibile, cerca di persuadere il vescovo a lasciarla entrare anzitempo nel Carmelo. Il vescovo non parve persuaso dalle sue parole, tuttavia le chiese se era da tanto tempo che aspirava al Carmelo, e le rispose: «Oh sì, eccellenza, da ben lungo tempo». Il vicario presente, volendo fare una battuta, intervenendo, disse: «Vediamo se potrà dirci che ha questo desiderio da 15 anni, visto che lei aveva quell'età». «È vero», rispose, «non ci sono molti anni da defalcare, perché ho desiderato farmi religiosa fin dal risveglio del mio intelletto». E queste parole fecero breccia nel vescovo, che ne rimase edificato. Tuttavia disse che per decidersi doveva acquisire prima il parere del parroco di Lisieux, superiore del Carmelo, e Teresa, sapendo che questo parroco di Lisieux sosteneva si dovesse addirittura aspettare 21 anni, si vide subito in svantaggio. Tuttavia non si diede per vinta. Di lì a poco sarebbe partito il pellegrinaggio diocesano per Roma, e lei avrebbe potuto sottoporre la sua causa direttamente al Santo Padre. E così farà, ma prima di continuare il racconto facciamo un breve stacco musicale. Continuiamo il racconto della vita di Santa Teresina del Bambin Gesù. Dunque, Teresina parte con i pellegrini per Roma. Nonostante il vicario avesse avvertito tutti di non parlare al Santo Padre durante l'udienza concessa loro, Teresa si fa avanti. E quando Leone XIII le porse la mano per il bacio dell'anello, lei, prendendola fra le sue piccole mani, lo implorò di farla entrare nel Carmelo a 15 anni. Il vecchio e sordo pontefice non capì che cosa dicesse. Quindi, rivolgendosi con lo sguardo al vicario, quegli gli disse: «Beatissimo padre, è una bambina che vuole entrare al Carmelo a 15 anni, ma in questo momento se ne stanno occupando i superiori». Il buon Leone XIII allora, fissandola, le disse: «Se il buon Dio vuole, lei entrerà». Non era la risposta certa e definitiva che Teresa avrebbe desiderato sentirsi dire. Lei stessa scrive: «Ero come annientata, mi sentivo abbandonata». Tuttavia, cedendo il giudizio a uno sguardo di fede, aggiunse: «Eppure il buon Dio non può darmi prove che sono al di sopra delle mie forze». Si era offerta a Gesù Bambino per essere il suo piccolo giocattolo, la sua pallina che egli poteva gettare in terra, spingere col piede, bucare, lasciare in un cantuccio oppure stringere al cuore se questo gli fosse piaciuto, e questa disposizione l'avrebbe conservata, costi quel che costi. Gesù però la esaudì. Ricevette infatti il permesso del vescovo, Monsignor Flaviano, di entrare in Carmelo, e tale desiderio si realizzò il 9 aprile 1888. I primi passi della santa nella vita carmelitana incontrarono più spine che rose. La sofferenza le aprì le braccia ed ella vi si gettò dentro con amore, perché diceva di essere venuta per salvare anime e soprattutto a pregare per i sacerdoti. In lei l'attrattiva per la sofferenza crebbe man mano che il patimento aumentava. Dio permise che la priora, la madre Maria di San Luigi Gonzaga, fosse molto severa nei suoi riguardi. Non poteva incontrarla Teresa senza dover baciare a terra, gesto abituale al Carmelo quando una monaca riceveva un'osservazione dalla superiora. Non riuscendo la sua anima a dilatarsi né col confessore né con le maestre, la santa si rivolse al direttore dei direttori, cioè Gesù. Approfondì i tesori nascosti nel volto santo di lui e comprese che la vera gloria consiste nel disprezzo di se stessi e nel nascondimento. Al processo di canonizzazione fu testimoniato: il suo grande mezzo era il silenzio. L'aveva imparato dalla Santissima Vergine, il cui esempio la rapiva d'ammirazione, specialmente allorché preferì che si potesse sospettare di lei anziché scusarsi presso San Giuseppe con rivelargli il mistero dell'incarnazione. E come Maria, ella amava serbare tutte le cose in cuor suo, le gioie come le pene. Tale riserbo fu la sua forza, il punto di partenza della sua perfezione, come pure la sua esterna impronta che la distingueva dalla comune per la sua grande ponderatezza. Fin dai primi giorni del suo ingresso al Carmelo le era stata assegnata la sorella maggiore per insegnarle a recitare l'ufficio divino, a trovare cioè il seguito dei salmi, delle antifone proprie o comuni, le memorie, eccetera. Dopo 3 settimane la santa congedò con grande carità ma con fermezza Suor Maria del Sacro Cuore. Le disse: «La ringrazio poiché oggi sono ben riuscita da me», cioè a trovare il punto giusto nel breviario. «Sarei felice di rimanere con lei», e sappiamo, no, l'attaccamento che aveva per le sue sorelle, «ma bisogna che me ne privi, giacché non siamo più a casa nostra». E qui vediamo la determinazione ad essere davvero sola di Gesù, tutta protesa a lui, tutta donata a lui, senza riservarsi neanche una fibra del cuore. Al primo segnale della campana, attesta la sorella maggiore, ella interrompeva il suo scritto anche se la parola fosse a metà. «Ho conservato un biglietto che termina così: sono costretta a lasciarti perché le 9 son», senza terminare nemmeno la parola. Un giorno che mi vedeva invece terminare di scrivere una riga dopo già suonata l'ora, mi disse: sarebbe molto meglio perdere ciò e compiere un atto di regolarità, se si comprendesse ciò che vuol dire. Cioè, quanto è importante essere fedeli anche nelle piccole cose, no? Ella confesserà che ciò di cui fisicamente più a soffrire fu il freddo. Io ne soffrii, scrisse, quasi da morirne. Ebbene, la maestra delle novizie, che aveva vissuto per mesi vicino a Suor Teresa e che l'aveva osservata, studiata e ne aveva ricevuto le confidenze, nel processo di canonizzazione attestava: io non seppi mai che Suor Teresa del Bambin Gesù patisse il freddo. Come poté tale prova restare segreta? Teresina teneva come principio di non confidare inutilmente i suoi dolori, ond'è che la sua sorella maggiore riferiva: non la sentii mai una volta lagnarsi del freddo. Quando gelava i chiostri e le celle non erano riscaldati, insegnava alle sue novizie a non battere i denti, a non camminare curve, raggomitolate in se stesse come fanno istintivamente le persone freddolose, a non fregarsi le mani, eccetera. E siccome Suor Teresa non insegnava mai se non quello che ella per prima praticava, allora si spiega come le sue sorelle non avessero potuto accorgersi che patisse tanto il freddo. In convento Teresa si occupò di biancheria, di pulizia, di refettorio, di sagrestia, di pitture e persino di poesia. Nel 1893 fu data da sua sorella Paolina priora come aiuto a Madre Maria di San Luigi Gonzaga per la formazione delle novizie. E quando costei diventò priora per la terza volta, Teresa fu confermata nell'ufficio, ma per tutta la vita non ebbe che un'ardentissima sete di soffrire e di essere dimenticata. Un mese dopo la sua vestizione, il signor Martin, afflitto da arteriosclerosi cerebrale, era stato internato in una casa di salute. Il desiderio della figlia di patire era, possiamo dire, colmato. A questo si aggiunsero le aridità, che divennero il suo pane quotidiano. Invece di desolarsene, invece di scoraggiarsi per le continue distrazioni e il sonno che la saliva in coro, Teresa pensava che i bambini piacciono ai loro genitori sia mentre dormono, come quando sono svegli. Persino gli esercizi spirituali che precedettero la sua professione perpetua furono, come tutti quelli che seguirono, di grande aridità. Ciononostante, il Signore le mostrava momento per momento il modo di piacerle e di praticare le virtù più sublimi, soprattutto la carità e la povertà. La sorella della Santa, Madre Agnese di Gesù, attesta: la devozione al volto santo fu la speciale attrattiva della serva di Dio. Per quanto tenera sia stata la sua devozione al bambino Gesù, non può essere paragonata a quella che ella ebbe per il santo volto. E nel Carmelo, al momento delle nostre sì grandi prove relative alla malattia cerebrale di nostro padre, che ella si unì maggiormente al mistero della passione, fu allora che ottenne di aggiungere al suo nome quello del volto santo. Si può vedere nelle principali sue poesie la parte che ella dà alla sua devozione preferita. Al volto santo dedica un canto speciale, lo dipinge su pianete, sopra immagini, compone per le sue novizie una consacrazione al santo volto, una preghiera per se stessa, eccetera. Il volto santo, ancora ci dicono e ci testimoniano, era lo specchio in cui Suor Teresa vedeva l'anima e il cuore del suo diletto. È stato il libro di meditazione ove ella attinse la scienza dell'amore. Sempre l'aveva innanzi nel suo libro dell'ufficio e nel suo stallo durante l'orazione. Era sospeso alle cortine del letto durante la sua malattia. La vista di essa, cioè del volto santo, l'aiutò a sostenere il suo lungo martirio. È nella meditazione del volto santo che studiò l'umiltà. E qui termina la citazione di questa testimonianza. Tra tutti gli scritti di Teresa, il biglietto di professione è quello che forse racchiude e manifesta il suo grande desiderio di farsi santa. Così scrive: o Gesù mio sposo divino, che io non perda mai la seconda veste del mio battesimo, Prendimi prima che commetta la più piccola colpa volontaria, che io non cerchi e non trovi mai che te solo, che le creature siano niente per me e che io sia niente per esse, ma tu, Gesù, sia tutto. Che le cose della terra non possano mai turbare l'anima mia, che nulla turbi la mia pace. Gesù, non ti domando che la pace, e anche l'amore, l'amore infinito senza altro limite che te stesso, l'amore che faccia sì che non sia più io a vivere, ma tu, mio Gesù. Gesù, che per te io muoia martire, con il martire del cuore o del corpo, o piuttosto con tutte e due. Dammi di adempiere i miei voti in tutta la loro perfezione, e dammi e fammi comprendere ciò che deve essere una sposa tua. Fa che io non sia mai di peso alla comunità e che nessuno si occupi di me, che io sia considerata come messa sotto i piedi, dimenticata come un granello di sabbia tuo, o Gesù. Che la tua volontà sia fatta perfettamente in me, che io giunga al posto che tu sei andato a prepararmi. Gesù, fa che io salvi molte anime, così che oggi non ce ne sia neppure una dannata e che tutte le anime del purgatorio siano salvate, cioè liberate. Gesù, perdonami se dico delle cose che non si devono dire. Io non voglio che rallegrarti e consolarti. Sul principio della vita religiosa, Suor Teresa aveva amato gli oggetti utensili graziosi, lindi, eleganti, e la mortificò ben presto il suo gusto ricercando i più brutti. Quanto più la veste di ruvida stoffa che portava era usata e rappezzata, tanto più ne era soddisfatta. I suoi sandali erano stati così rammendati che non se ne distingueva nemmeno più il tessuto primitivo. La sorella maggiore della santa voleva conservarli come reliquie, ma una suora conversa che l'aiutava le disse: «Non conservi tale sudiciume», e li gettò nel fuoco. Fu un'irreparabile perdita, perché abbiamo perso questa reliquia. Quando un piatto era scarso, insipido, mal condito, stracotto, si diceva in cucina: «Nessuno lo vorrà, bisogna servirlo a Suor Teresa del bambino Gesù». Come dire: «Lei tanto accetta tutto, diamolo a lei». Mai la santa, nemmeno quando era stanchissima, domandava delle dispense. Allorché la temperatura si raddolciva, spegneva la stufetta che il dottore le aveva imposto durante la malattia. A una novizia che aveva collocato i suoi sandali sopra una stufetta per scaldarli, la santa disse: «Se avessi fatto ciò che ora voi faceste, crederei l'aver commesso una grande immortificazione. Che cosa ci servirebbe l'aver abbracciato una vita austera se cercassimo di alleggerirci tutto ciò che può farci soffrire?» Suor Teresa, quando gli era possibile, sceglieva per suo gli oggetti più poveri, ad esempio gli spilli ordinari, eliminando quelli con la testa in forma di perla. Aveva finito per riservarsi una vecchia lucerna logora, la cui miccia non si rizzava che mediante uno spillo. Scrisse le sue poesie sopra buste già usate o pezzetti di carta avanzati. «Soltanto l'amore che sa trarre profitto da tutte le cose fu l'attrattiva per Teresa», scrive un biografo. «Soltanto il perfetto abbandono alla volontà di Dio le fece da bussola per tutta la vita». Nella meditazione del Vangelo, della Sacra Scrittura, trovava quello che era necessario alla sua anima. Scrisse nella sua autobiografia: «Gesù non ha bisogno di libri, né di dottori per istruire le anime. Non l'ho mai udito parlare, ma sento che egli è in me. Ad ogni istante mi guida e mi ispira quello che devo fare». Una suora, entrata un giorno nella sua cella e avendola trovata a cucire con grande destrezza e tuttavia visibilmente in stato di orazione, le domandò: «Che fate?» Suor Teresa rispose: «Io medito il Pater», cioè il Padre Nostro. «È sì buona cosa il pensare e il dire a Dio che egli è nostro Padre». Quindi vediamo come era davvero un'anima mistica che aveva appreso appunto dalla sua madre Teresa d'Avila con l'amore alla contemplazione. Il suo amore per il Signore era tale che confidava di non riuscire a passare 3 minuti senza pensare a Lui. L'Eucarestia in modo particolare era al centro delle sue giornate. Per questo si portava alla messa anche quando si trovava indisposta. Una mattina in cui le si era applicato un grande vescicante, e nonostante questo aveva assistito come di consueto alla messa e si era comunicata, dopo il ringraziamento la sorella madre Agnese di Gesù, andando a visitarla, poté attestare: «Io la trovai estenuata, seduta sul suo povero panchetto, con la schiena appoggiata al tramezzo che divide la sua cella dall'oratorio della Santa Vergine. Alle mie rimostranze ella rispose: «Io penso che non sia mai troppo il soffrire per guadagnare una comunione». E pensare che si trovava nell'aridità più totale e che questo stato di aridità lo sperimentava soprattutto dopo la Santa Comunione. La stessa scrive: «Ma che dirle, madre, dei miei ringraziamenti d'allora e di quelli di sempre? Non vi è istante nel quale meno di quello io sia consolata. Ma non è forse ciò naturale, dal momento che non desidero ricevere la visita di Nostro Signore per mia soddisfazione, ma unicamente per dare gusto a Lui? Mi rappresento l'anima mia come un terreno libero dal quale prego la Santissima Vergine di voler togliere gli ostacoli che sono le imperfezioni. Tutto ciò non vieta le distrazioni al sonno di venire a importunarmi, laonde non è raro che prenda la risoluzione di continuare il mio ringraziamento nell'intera giornata, avendolo fatto così male in coro». Teresina avrebbe desiderato essere missionaria, essere martire. Scriveva: «Sento che il mio sogno è una follia, perché non saprei limitarmi a desiderare un solo martirio, li vorrei tutti». E ancora: «Gesù, Gesù, se volessi scrivere tutti i miei desideri, dovrei prendere il tuo libro di vita. Lì sono narrate le azioni di tutti i santi, e quelle azioni vorrei averle compiute per te». Insomma, avrebbe voluto vivere e sperimentare nella propria carne ogni atto di amore eroico compiuto per Gesù lungo i secoli, da tutti i santi di ogni tempo, compiuto nel passato, nel presente e nel futuro. E questi suoi desideri inappagati sembrava non dare requie a Santa Teresina, che voleva davvero la totalità, il massimo. Trovò una certa soluzione, un certo appagamento, se così possiamo esprimerci, nella lettura e nell'intuizione che ne ebbe dalla lettura dei capitoli 12 e 13 della prima lettera ai Corinzi di San Paolo Apostolo. Meditando su questi testi, sulla realtà del corpo mistico della Chiesa, Teresina comprende finalmente il suo posto. Così scrive: «Capii che l'amore racchiudeva tutte le vocazioni, che l'amore era tutto, che abbracciava tutti i tempi e tutti i luoghi, insomma che è eterno. Allora, nell'eccesso della mia gioia delirante, ho esclamato: «O Gesù mio amore, la mia vocazione l'ho trovata finalmente, la mia vocazione è l'amore. Sì, ho trovato il mio posto nella Chiesa, e questo posto, o mio Dio, sei tu che me l'hai dato. Nel cuore della Chiesa mia madre sarò l'amore. Così sarò tutto, così il mio sogno sarà realizzato». Il 9 giugno 1895, festa della Santissima Trinità, nel ringraziamento alla Santa Comunione, Teresa si offre vittima di olocausto all'amore misericordioso del Signore. Tre giorni dopo recitò con Celina, che l'aveva raggiunta al Carmelo dopo la morte del padre, l'atto di offerta all'amore misericordioso che aveva composto. Scriveva: «L'ascensore che deve issarmi fino al cielo sono le tue braccia, o Gesù. Perciò non ho bisogno di crescere. Occorre al contrario che io resti piccola e che lo divenga sempre di più». Felice di soffrire per far piacere a Gesù, la sua gioia raggiunse il colmo quando la notte del Giovedì Santo del 1896 ebbe la prima emottisi, che chiamò l'annuncio dello sposo, l'annuncio che lo sposo gli faceva di andare alle nozze eterne del cielo. Il giorno di Pasqua ebbe delle spaventose tentazioni contro la fede, la speranza, che la tormentarono orribilmente fino alla morte. Per testimoniare che esiste un paradiso, ogni tanto protestava di essere pronta a versare il suo sangue. ma anche durante le più atroci sofferenze non volle mai pregare per chiedere una diminuzione dei suoi mali. Non desiderò più di vivere che di morire, perché voleva unicamente quello che disponeva il Signore. Un giorno disse alla sorella Paolina che quello che l'attirava non era tanto l'idea della felicità, della felicità del cielo, quanto amare, essere amata e ritornare sulla terra per far amare Dio, per aiutare i missionari, i sacerdoti, tutta la Chiesa. Voglio trascorrere il mio cielo a far del bene sulla terra. Nel buio in cui si trovava la sua anima, allora posta sotto il torchio della purificazione, offre e si consegna e abbandona interamente all'obbedienza, sapendo appunto che nell'obbedienza c'è la voce certa di Dio. Per obbedienza si lascia trascinare nella passeggiata quotidiana e offre i suoi faticosi passi per un missionario. Per obbedienza continua a prendere le medicine in cui non crede e le prende per un missionario che non ha la possibilità di procurarsele. Intanto l'agonia di Teresa si dilunga nei mesi estivi di luglio e agosto e anche il caldo contribuisce a faticarla. Le dà fastidio persino il sommesso salmodiare delle consorelle e scrive: «Sapeste che cosa avviene? Quanto poco basterebbe per perdere la pazienza? Non lo avrei mai creduto». Dal 21 settembre la santa avverte di essere entrata ormai in uno stato di agonia senza sosta. È la sua ultima battaglia. Il 29 settembre, il giorno del suo crollo, rivolgendosi alla priora, le domanda: «Madre mia, è l'agonia? Come farò a morire? Non saprò mai morire». Chiede anche se l'evento del trapasso accadrà in giornata e le rispondono di sì. Allora lei esclama: «Se morissi subito, che felicità!». In realtà dovrà attendere il 30 settembre. Intanto, nelle ore della vigilia escono dalle sue labbra parole di fiducioso abbandono: «Dio mio, sì, tutto quello che vuoi, ma abbi pietà di me. Dio mio, voi siete tanto buono. Oh sì, voi siete buono, io lo so. Mio Dio, abbi pietà della povera piccola figlia». Il suo sguardo è rivolto soprattutto alla Madonna del Sorriso, a quella statuetta che l'aveva sorriso in fanciullezza quando guarì dalla malattia a 10 anni. Alla consorella che le appoggia sul ginocchio un'immagine della Madonna del Carmine, Teresa, reagendo, esclama: «Madre mia, mi presenti subito alla Vergine Santa, mi prepari a ben morire». La priora la rassicura dicendogli: «Avendo sempre praticato l'umiltà, lei è già preparata». E Teresina conferma: «Sì, mi pare di aver sempre cercato la verità. Sì, ho capito l'umiltà del cuore». La sofferenza intanto si acuisce, ma il volto di Teresa si illumina. «No, non mi pento di essermi offerta all'amore». E ripetendo con convinzione esclama: «Oh no, non mi pento di essermi offerta all'amore, anzi». Alle 3 pomeridiane del 30 settembre 1897 mette le braccia in croce, quindi sospira: «Il calice è colmo fino all'orlo. Non posso spiegarmi quello che soffro se non con il mio desiderio estremo di salvare anime, ma non mi pento di essermi abbandonata all'amore». Morì poco dopo le 19, dopo aver esclamato, guardando il crocifisso: «Oh, io lo amo!» E un momento dopo, in estasi: «Mio Dio, io ti amo!». Pio XI beatificò Santa Teresa del Bambino Gesù il 29 aprile 1929, la canonizzò il 17 maggio 1925 e la proclamò patrona delle missioni con San Francesco Saverio nel 1927. Ebbene, guardando a Santa Teresina del Bambino Gesù, ecco, vogliamo anche noi seguire le sue orme, crescere nell'amore per Dio attraverso tanti atti di amore, tanti piccoli atti di sacrificio offerti per suo amore. È la scuola che la Madonna ha dato anche ai pastorelli di Fatima, di ogni cosa offrito un sacrificio a Dio. Bene, guardando Santa Teresina, possiamo davvero dire che la piccola via è una via per anime grandi. Ecco, anime che si sono fatte piccole certamente nell'umiltà, ma che si sono fatte grandi nell'eroismo quotidiano delle virtù, in tanti piccoli atti di rinuncia, in tanti piccoli atti di amore fatti con costanza, giorno dopo giorno, con una fedeltà davvero eroica. Ecco, chiediamo la grazia di poter anche noi incamminarci per questa via, che è la piccola via, perché è la via che tutti possono seguire, ma che, ripeto, è una via fatta per grandi anime che desiderano davvero amare Dio con tutto il cuore, ricambiare l'amore con cui sono amate. Preghiamo Santa Teresina perché ci aiuti davvero a seguire queste sue orme, affidandoci anche noi alla Madonna. Ecco perché ci faccia da madre e ci aiuti a camminare, a seguire questa via che ha portato Santa Teresina ai vertici della santità più alta. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Teresa del Bambin Gesù e del Volto Santo, prega per noi. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo alla solita ora. Ave Maria.